primo incontro avevamo presentato a grandi linee l'esortazione apostolica, poi abbiamo visto il grande tema, la famiglia e la Sacra Scrittura, con uno sguardo anche al secondo capitolo sulla situazione attuale delle famiglie. Questa sera andiamo al quarto capitolo, che altro non è che il commento, almeno nella prima parte, dell'inno alla carità di San Paolo nella lettera, la prima lettera ai Corinzi. Allora, come cappello, ecco, messo queste due premesse, che credo ne valga la pena, intanto per contestualizzare il grande discorso che Paolo fa sui carismi, dopo tutti i temi affrontati nella prima parte, poi l'ultima parte sarà dedicata appunto alla resurrezione dei morti. È interessante chiarire che il tema dei carismi in San Paolo ha dato occasione per mettere ordine, e non è un caso che pone la glossolalia come ultimo carisma. E quando affronta il tema dei carismi, naturalmente lui dirà che c'è un carisma più grande, che è il carisma appunto che lui definisce agape. Ma parlando di carisma, visto che è un linguaggio che si usa anche così tra noi, si dice quella persona ha tanto carisma, no? E io ricordo quando chiedevano a Don Bressan se avesse un carisma, lui diceva: io non me ne sono mai accorto di avere un carisma. E che cos'è appunto un carisma? Ecco, allora la seconda digressione all'inizio, un pensiero del grande padre Vanuatu, che in questo momento è nell'infermeria dei gesuiti data la veneranda età, fatto cardinale a sua sorpresa più di 80 anni, dice: talvolta si dice che il più grande carisma è la carità. Dire questo è un errore. Anche se capita che alcuni vescovi lo dicano, infatti, che cos'è un carisma teologicamente? È un dono certamente prezioso, un dono di Dio, quindi va rispettato. E Paolo esprime rispetto per il carisma, ma si tratta di un dono particolare dato a certi cristiani e non ad altri. Un dono utile alla persona, utile alla comunità, dipende. Paolo ritiene che parlare in lingue non sia utile alla comunità, ma che sia utile soltanto alla persona stessa, perché è un modo di pregare dato da Dio per il bene spirituale della persona stessa. Altri carismi sono utili alla comunità. La profezia, dice Paolo, è molto utile alla comunità, all'assemblea, e naturalmente carismi come il dono di fare guarigioni sono molto utili ad altre persone e così via. Ma sono doni particolari, non indispensabili a ciascuno. Questo è il concetto di carisma in teologia. Quindi se non avete carismi non dovete andare in crisi assolutamente. A questo proposito San Tommaso parla di grazia gratis data, cioè di una grazia speciale gratuita. Il carattere specifico del carisma è che esso non è necessario a ciascuno. Invece la carità, l'amore, sono indispensabili alla vita spirituale di ogni cristiano. San Paolo dice infatti che un cristiano può avere tutti i carismi che vuole, ma che se non ha la carità non è cristiano. Quindi dire che la carità è il carisma più grande non è corretto. La carità è il dono più grande, questo è vero, ma non è un carisma. Ecco, questo ci tenevo mettere questo puntino sulle i, perché alle volte si fa anche abbastanza confusione. Adesso vediamo un pochino il testo che conosciamo benissimo di questo inno alla carità, ed è su questo testo che il Papa fa il commento nel capitolo quarto. Quindi l'amore nel matrimonio, nella prima parte, vedete i numeri 90-119, commenta appunto le singole espressioni di questo inno. Tornando un attimo in su al numero 1, nell'ultimo capoverso c'è scritto che Paolo delinea il volto della carità quasi personalizzandola tramite 15 verbi. La carità è il soggetto dei verbi tutti attivi, cosa che sparisce nella traduzione italiana. Quindi la traduzione italiana non rende ragione dell'originale greco. L'originale greco, lo vedremo tra poco, anche se non bisogna essere esperti perché c'è la traduzione, comunque l'originale è un verbo, quasi a dire l'attività di quello che si fa. Allora lo leggiamo prima di tutto in italiano, poi lo riprendiamo. La carità, dice, è paziente. Benevola è la carità. Non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. E alla fine conclude: tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Ecco, poi il Papa dice: è prezioso soffermarsi a precisare il senso dell'espressione di questo testo. Allora, vediamo un pochino, un po', tanto quello che dice il Papa, con qualche piccola nota di carattere esegetico. Io non so se ce la faremo a fare tutto il capitolo quarto stasera, perché è molto denso, perché poi c'è la seconda parte che merita di essere anche rivisitata, proprio perché è proprio nella vita, nel vivo della vita di coppia. Allora, la prima espressione è proprio questa, la carità è paziente. Ecco, non tutti avete fatto greco, comunque sappiate che quel macrothumei è appunto un verbo. Allora, quando si parla di pazienza, ovviamente Paolo ha in mente soprattutto il Salterio, quante volte si dice che Dio è lento e grande nell'amore, quindi è paziente. Quindi l'agape, che questa è la parola che poi alla fine dovremo riprendere, l'agape è la condizione che fa dell'uomo una persona appunto paziente, generosa, tollerante, disponibile verso tutti. In un certo senso diciamo che l'agape non contraccambia il male ricevuto, in un certo senso rinuncia quasi al proprio diritto, la pazienza. Questo, qualche piccola nota, ripeto, di carattere esegetico. Vediamo adesso il Papa come attualizza, perché è importante mettere insieme il pensiero di Paolo, ovviamente, con quello che viene attualizzato da Santo Padre. Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente, o tollerare aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il problema si pone quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si faccia la nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggressività, e se non coltiviamo la pazienza avremo sempre delle scuse per rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali, incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di battaglia. Questo è un po' il modo molto, direi, concreto con cui si risponde a, ovviamente, a questa caratteristica di Agape. Dico subito che alla fine, nella pagina 6, e non so se ce la faremo stasera, comunque ho aggiunto un po' di, come ho scritto lì alla fine, un po' di vocabolario non guasta mai, no? Pare che il titolo sia questo. Un po' di etimologia, scusate, non guasta, e poi casomai lo leggerete a casa con calma, perché è importante cogliere l'importanza di questa novità tipicamente cristiana. E per chi ha letto Deus Caritas Est sa che il Papa Benedetto ha, soprattutto all'inizio, nei primi numeri, ha dedicato delle pagine meravigliose. Se non le avete lette, andate a leggere, perché nessuno ha mai scritto dell'eros di Dio, per esempio, cioè il rapporto tra eros e agape è veramente una delle cose più belle che io abbia mai letto, proprio per quanto riguarda non solo la spiegazione come mai Paolo sceglie questa parola, ma la differenza che esiste appunto tra il mondo greco e appunto quello che Paolo ha voluto dirci attraverso l'agape. Infatti noi diciamo la carità è paziente, benevola è la carità, e in alcune Bibbie oggi dicono l'amore è paziente, l'amore non è invidioso. Bene, né amore e né carità traducono bene che cos'è agape. Quindi noi abbiamo bisogno di fare un po' aumentare il numero delle parole per poter dire il concetto che c'è dietro. Quindi poi magari se abbiamo tempo lo faremo alla fine. Comunque questo per dirvi che c'è un motivo molto profondo per cui Paolo opta non per questo, ma non per eros e filia, che esistono già comunque, e invece opta per questo termine che era piuttosto sconosciuto nella letteratura classica. Bene, il secondo atteggiamento di benevolenza. È benevola, come si potrebbe tradurre in maniera un pochino diversa? In latino traducono benigna, benigna est caritas. E questo tratto di benevolenza che Dio ha verso tutti, per esempio nella lettera ai Romani, dice: o ti prendi gioco della ricchezza della sua bontà, della sua tolleranza e della sua pazienza, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione. Ecco, questa benevolenza noi potremmo tradurla in un certo senso con l'affabilità. Quando in genere mi chiedono qualcosa, o mi chiedevano prima di più, ecco, su una delle caratteristiche di Papa Benedetto, ecco, Papa Benedetto da un punto di vista della persona è la persona più affabile che io abbia mai incontrato nella mia vita. Persona veramente dolce, ecco. Questa affabilità nel tratto, ecco, questo essere appunto signorile. Ecco, e l'atteggiamento di chi aiuta sorridendo, di chi previene anche con discrezione, la benevolenza. È un atteggiamento mica da poco, E allora vediamo adesso il Papa come dice. Segue questa parola che è unica in tutta la Bibbia, derivata da Christos, persona buona, che mostra la sua bontà nelle azioni. Però considerata la posizione in cui si trova, in stretto parallelismo con il verbo precedente, ne diventa un complemento. In tal modo Paolo vuole mettere in chiaro che la pazienza, nominata al primo posto, non è un atteggiamento totalmente passivo, bensì è accompagnata da una attività, da una reazione dinamica e creativa nei confronti degli altri. Indica che l'amore fa del bene agli altri e li promuove, perciò si traduce come benevola. In fondo è come se fosse un'unica finestra con due ante, perché ci potrebbe essere un pochino il rischio, dice, beh, pazienza, pazienza, pazienza. Ma fermarsi soltanto nella pazienza, non c'è la seconda parte, che è quella che invece di chi si muove verso. Il terzo, ecco il testo della Amoris Laetitia traduce con guarendo l'invidia. La carità non è invidiosa nella traduzione della Bibbia di Gerusalemme. Ecco, quindi qui si intende dire che l'agape non si esprime nella gelosia, nella rivalità, nell'invidia, perché si sa che la gelosia può anche essere generare divisione, fanatismo. Ecco, l'agape ha questa capacità di avere un grande cuore, quindi di creare comunione, cosa appunto che nell'invidia non succede. E sappiamo che l'invidia etimologicamente è invideo, cioè non mi piace vedere il bene che c'è negli altri, per cui si dice che tra i vizi capitali è l'unico in cui non si gode per niente. In tutti i vizi capitali c'è qualche piacere, nell'invidia è l'unico vizio in cui non c'è nessun piacere. Dice il Papa, quindi si rifiuta come contrario all'amore un atteggiamento espresso con il termine zelos, significa che nell'amore non c'è posto per il provare dispiacere a causa del bene dell'altro. L'invidia è una tristezza per il bene altrui, che dimostra che non ci interessa la felicità degli altri, poiché siamo esclusivamente concentrati sul nostro benessere. Mentre l'amore ci fa uscire da noi stessi, l'invidia ci porta a centrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i successi degli altri, non li sente come una minaccia e si libera del sapore amaro dell'invidia. Il 2 di gennaio abbiamo ricordato quelli che io chiamo due calibri da 90, ma ahimè probabilmente non sono molto conosciuti nelle nostre comunità, Basilio e Gregorio di Nazianzo, che insieme ad Atanasio e a Crisostomo sono le quattro colonne della tradizione orientale. Allora, Basilio, c'è una stupenda lettera di Basilio, racconta dell'amicizia con Gregorio, dove diceva che la gara tra loro due in che consisteva? In che l'uno permettesse all'altro di essere migliore. Questa era la gara tra Basilio e Gregorio. Chi dei due era io, no? Chi dei due era migliore dell'altro? Questo era. Quindi è proprio quello che qui si dice, no? Ovviamente, ecco, questo fatto che veramente l'amore fa uscire da noi stessi. Poi il quarto è appunto sul gonfiarsi, ecco, quindi in un certo senso qui il concetto è che, di fondo, è che la riservatezza, chi è animato da agape, ha il senso della misura e ha la percezione del proprio valore ma anche dei propri limiti. Ed è questo che fa sì che uno non si gonfi di orgoglio. Quando uno fa esperienza del proprio limite e lo accetta e lo confessa e ne prende atto e un po' ci si ride dei propri difetti, si evita di essere appunto, di gonfiarsi, di vantarsi, eh? Che poi tanto ci pensa la vita a sgonfiarci, prima o poi veniamo tutti sgonfiati in qualche modo. Bene, e allora vediamo un po' il Papa come dice, ecco la vanagloria, l'ansia di mostrarsi superiore per impressionare gli altri, con un atteggiamento pedante e piuttosto aggressivo. Chi ama non solo evita di parlare troppo di se stesso, ma inoltre, poiché è centrato negli altri, sa mettersi al suo posto, senza pretendere di stare al centro. La parola seguente è molto simile, perché indica che l'amore non è arrogante. Alcuni si credono grandi perché sanno più degli altri e si dedicano a pretendere da loro e a controllarli, quando in realtà quello che ci rende grandi è l'amore che comprende, che cura e sostiene il debole. Per poter comprendere, scusare e servire gli altri di cuore è indispensabile guarire l'orgoglio e coltivare l'umiltà. Ecco, questa è anche ovviamente uno che ha coscienza del proprio limite fa anche meno fatica, ecco, a considerare gli altri superiori a se stesso, però questi possono essere anche elementi che alle volte si annidano forse anche inconsciamente, però certamente l'aiuto che viene da questa grande virtù che rimane sempre l'umiltà, che poi apro una piccola parentesi, quando sapete che la prima beatitudine, beati i poveri in spirito, San Leone Magno aveva capito benissimo che si tratta appunto dell'umiltà, e tutte le beatitudini sono figlie della prima, tutte le altre sono delle esplicitazioni, e quindi tutte le altre sono figlie appunto, per dirla con Leone Magno, sono figlie dell'umiltà. Poi l'amabilità, amare significa anche rendersi amabili, e qui trova senso l'espressione appunto aschebonei, non manca di rispetto. Ecco, il latino dice non est ambiziosa, la carità è rispettosa della dignità del prossimo ed è attenta alla sensibilità dell'altro, è fine e delicata, non prevarica e sa camminare al passo dell'altro. Quindi questa che è un po' una caratteristica che ha anche Papa Francesco, quando dice che chiunque, da chiunque, anche dal nemico, io posso apprendere qualcosa. Dipende dal modo come noi ovviamente ci collochiamo, no? Quindi vuole indicare che l'amore non opera in maniera rude, non agisce in modo scortese, non è duro nel tratto. I suoi modi, le sue parole, i suoi gesti sono gradevoli e non aspri o rigidi. Detesta far soffrire gli altri. Ogni giorno entrare nella vita dell'altro, anche quando fa parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo che rinnova la fiducia ed il rispetto. Uno sguardo amabile ci permette di non soffermarci molto sui limiti dell'altro. Una persona antisociale crede che gli altri esistano per soddisfare le sue necessità e che quando lo fanno compiono solo il loro dovere. Chi ama è capace di dire parole di incoraggiamento che confortano, che danno forza, consolano e stimolano. Andando avanti ancora, il distacco generoso. Quindi siamo... La CEI traduce: la carità non cerca il proprio interesse. Ecco, è l'atteggiamento tipico di Dio, sappiamo che è pura gratuità e disinteresse. Ecco, un amore gratuito e disinteressato è amore universale che non fa preferenza di persona. Distacco generoso. Una certa priorità dell'amore per se stessi, questo è un tasto che vorrei arricchire con una riflessione poi di Benedetto, una certa priorità dell'amore per se stessi può intendersi solamente come una condizione psicologica, in quanto chi è incapace di amare se stesso incontra difficoltà ad amare gli altri. Dice il Siracide: chi è cattivo con se stesso, con chi sarà buono? Nessuno è peggiore di chi danneggia se stesso. Lo stesso Tommaso d'Aquino ha spiegato che è più proprio della carità voler amare che voler essere amati, fino ad arrivare all'amore più grande che è dare la vita per gli altri. Cioè qui è solito quella del dout des, no? È ovvio che uno non è soggetto soltanto, diremmo, di colui che soltanto dà, ma c'è anche il discorso del ricevere, quindi rientra in questa dinamica quella che Benedetto chiama l'amore ascendente e l'amore discendente, no? Quindi c'è bisogno di entrambi, e lo fa in quell'ambito in cui parla appunto di Eros e di Agape. Ora, questo del volersi bene, noi sappiamo che uno dei un po' delle difficoltà a volte che si incontra in modo particolare con il mondo giovanile, adolescenziale, no? Alle volte quando ti accorgi che hai davanti qualche problema, se tu poni a fare questa domanda metti in crisi qualcuno, se tu gli dici: ma tu ti vuoi bene? Dico perché il comandamento che cosa dice? Ama il prossimo tuo? Ma l'accento sul come te stesso non viene mai messo, ma se manca la parte finale, la prima è praticamente impossibile. Poi entra in gioco il discorso dell'autostima, di tanti altri aspetti, ma certamente di quello direi, quell'umiltà di prima che ci fa dire grazie e quindi crea questi atteggiamenti profondi. La carità non si adira senza violenza interiore. Quindi qui c'è di mezzo il discorso della collera, dobbiamo dire dell'acidità, che non è quella di stomaco, ovviamente. Anche se quando uno è acido come persona, poi si sa che le malattie psicosomatiche si riflettono anche un po' anche sullo stomaco, come sappiamo, no? Appunto irritabile, irosa, è sostenuta dalla forza di Dio, ecco. La carità che opera nella debolezza. Vediamo un po'. Ecco, se la prima impressione dell'inno ci invitava alla pazienza che evita di reagire bruscamente di fronte alle debolezze o agli errori degli altri, adesso appare un'altra parola. Si tratta di una violenza interna. Alimentare tale aggressività intima non serve a nulla, ci fa solo ammalare e finisce per isolarci. L'indignazione è sana quando ci porta a reagire di fronte a una grave ingiustizia, ma è dannosa quando tende ad impregnare tutti i nostri atteggiamenti verso gli altri. Una cosa è sentire la forza dell'aggressività che irrompe, e un'altra cosa è acconsentire ad essa, lasciare che diventi un atteggiamento permanente. Perciò non bisogna mai finire la giornata, vi ricordate questa famosa frase, senza fare pace in famiglia. E come devo fare la pace? Mettermi in ginocchio? No, soltanto un piccolo gesto, una cosina così, e l'armonia familiare torna. Basta una carezza, senza parole, ma mai finire la giornata in famiglia senza fare la pace. Un esercizio anche questo non sempre facile, ma ci dice quanto è vero questo. Poi c'è un argomento che è quello del perdono. Quindi la carità non tiene conto del male ricevuto. Questa parte, se voi guardate la sintesi che ho cercato di tagliare di qua, taglia di là, è la parte più lunga. Sul perdono il Papa si è diffuso di più rispetto agli altri aspetti. A me piace molto questa definizione, lì è più a lungo. Dice, la carità non tiene conto del male ricevuto. Cosa vuol dire? Che Agape ha una memoria pulita da ricordi dannosi. Qui andiamo già sul difficile. Avere memoria pulita da ricordi dannosi. Qui siamo santi, cioè, se arriviamo a questo. È la memoria pulita, e questo è un grande dono da chiedere al Signore. La leggiamo perché credo ne valga la pena, perché proprio qui si vede proprio il discorso che ci prende come tutti, come famiglie, come comunità. Se permettiamo ad un sentimento cattivo di penetrare nelle nostre viscere, diamo spazio a quel rancore che si annida nel cuore. La frase greca significa tiene conto del male, se lo porta annotato, vale a dire è rancoroso. Molti anni fa, so chi se la ricorda sta scena, giocava Benetti in nazionale, non so chi gli deve aver fatto un fallo brutto, e quello si era girato e Benetti è andato, l'ha girato per vedere che numero di maglietta era quello che aveva fatto il fallo, cioè, ha preso nota di chi aveva fatto il fallo, avete capito? Ha preso nota, non me lo segno, direbbe. Famoso Troisi, se lo porta annotato. La tendenza è spesso quella di cercare sempre più colpe, di immaginare sempre più cattiverie, di supporre ogni tipo di cattive intenzioni, e così il rancore va crescendo e si radica. In tal modo, qualsiasi errore o caduta del coniuge può danneggiare il vincolo d'amore e la stabilità familiare. Il problema è che a volte si attribuisce ad ogni cosa la medesima gravità, con il rischio di diventare crudeli per qualsiasi errore dell'altro. La giusta rivendicazione dei propri diritti si trasforma in una persistente e costante sete di vendetta più che di una sana difesa della propria dignità. Quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e auspicabile, ma nessuno dice che sia facile. La verità è che la comunione familiare può essere conservata e perfezionata solo con un grande spirito di sacrificio. Esige infatti una pronta e generosa disponibilità di tutti e di ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, alla riconciliazione. Nessuna famiglia ignora come l'egoismo, il disaccordo, le tensioni, i conflitti aggrediscono violentemente, a volte colpiscano mortalmente la propria comunione. Di qui le molteplici e varie forme di divisione nella vita familiare. Oggi sappiamo che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare attraverso l'esperienza liberante di comprendere e perdonare noi stessi. Qui sta la medicina. Tante volte i nostri sbagli e lo sguardo critico delle persone che amiamo ci hanno fatto perdere l'affetto verso noi stessi. Questo ci induce alla fine a guardarci dagli altri, a fuggire dall'affetto, a riempirci di paure nelle relazioni interpersonali. Dunque, per poter incolpare gli altri si trasforma in un falso sollievo. C'è bisogno di pregare con la propria storia, di accettare se stessi, di saper convivere con i propri limiti e anche di perdonarsi, per poter avere questo medesimo atteggiamento verso gli altri. Ma questo presuppone l'esperienza di essere perdonati da Dio, giustificati gratuitamente e non per i nostri meriti. In una pagina bellissima di padre Amedeo Cencini, parlando di questo argomento, dice che la possibilità di perdonare, diciamo, non dico la facilità, ma il percorso verso il perdono che va dato, è dato direttamente in proporzione a quanto abbiamo fatto esperienza di sentirci perdonati. Cioè, lo strumento che la grazia ci dona, che è il sacramento della riconciliazione, ci fa sperimentare prima di tutto quello, la verità su noi stessi, e il perdono ricevuto crea quel terreno, diciamo, un pochino più morbido per poter noi poi fare un passo. C'è proprio un discorso che è anche di natura psicologica. Se io non riconosco la mia colpa, anche qui un ricordo molto, molto grato di un nostro padre spirituale che diceva che la liturgia è una grande pedagogia, anche perché all'inizio della Santa Messa noi diciamo mea culpa, e se non sono stato chiaro, mea maxima culpa. Quindi questo già introduce in un certo modo la celebrazione dei grandi misteri, come sappiamo. Ecco, quindi questo è certamente uno degli aspetti più difficili da mettere in pratica, ma non impossibile. Rallegrarsi con gli altri. Ecco, la carità non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Ecco, Agape soffre quando si compie un'ingiustizia e gioisce dove c'è la verità. Agape applaude al bello, al vero, al buono, benedice, si compiace. Ecco, l'espressione non gode dell'ingiustizia indica qualcosa di negativo insediato nel segreto del cuore della persona. È l'atteggiamento velenoso di chi si rallegra quando vede che si commette ingiustizia verso qualcuno. La frase si completa con quella che segue, che si esprime in modo positivo: si rallegra della verità. Vale a dire, si rallegra per il bene dell'altro, quando viene riconosciuta la sua dignità, quando si apprezzano le sue capacità e le sue opere buone. Questo è impossibile per chi deve sempre paragonarsi e competere, anche con il proprio coniuge, fino al punto di rallegrarsi segretamente per i suoi fallimenti. Qui siamo alla frutta. Quando il coniuge si rallegra del fallimento dell'altro, siamo alla frutta. Se non alimentiamo la nostra capacità di godere del bene dell'altro e ci concentriamo soprattutto sulle nostre necessità, ci condanniamo a vivere con poca gioia, dal momento che, come ha detto Gesù, si è più beati nel dare che nel ricevere. La famiglia deve essere sempre il luogo in cui chiunque faccia qualcosa di buono nella vita sa che lì lo festeggeranno insieme a lui. E poi c'è questa parte finale, questi quattro verbi che un po' sintetizzano. Ecco, praticamente c'è il tutto, che vuol dire appunto la totalità. Alla fine agape porta questi frutti: tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. In questo modo si sottolinea con forza il dinamismo controculturale dell'amore, capace di far fronte a qualsiasi cosa lo possa minacciare. Allora, io direi abbiamo ancora 10 minuti, poi gli ultimi 5 li vorrei dedicare proprio all'ultima pagina. Vediamo un po' tutto scusa. Si differenzia dal non tiene conto del male, perché questo termine ha a che vedere con l'uso della lingua. Può significare mantenere il silenzio circa il negativo che può esserci nell'altra persona. Implica limitare il giudizio, contenere l'inclinazione a lanciare una condanna dura e implacabile. Soffermarsi a danneggiare l'immagine dell'altro è un modo per rafforzare la propria, per scaricare i rancori e le invidie senza fare caso al danno che causiamo. Molte volte si dimentica che la diffamazione può essere un grande peccato, una seria offesa a Dio quando colpisce gravemente la buona fama degli altri, procurando loro dei danni molto difficili da riparare. Gli sposi che si amano e si appartengono parlano bene l'uno dell'altro, cercano di mostrare il lato buono del coniuge al di là delle sue debolezze e dei suoi errori. In ogni caso, mantengono il silenzio per non danneggiarne l'immagine. Però non è soltanto un gesto esterno, ma deriva da un atteggiamento interiore. E non è neppure l'ingenuità di chi pretende di non vedere le difficoltà e i punti deboli degli altri, bensì è l'ampiezza dello sguardo di chi si colloca quelle debolezze e quegli sbagli nel loro contesto. Ricorda che tali difetti sono solo una parte, non sono la totalità dell'essere dell'altro. Tutti siamo una complessa combinazione di luci e di ombre. L'amore convive con l'imperfezione, la scusa, e sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona amata. Anche perché i limiti ce li abbiamo tutti quanti. Il tema della fiducia è un tema, sappiamo, almeno quando si parla dei pilastri nei corsi fondamentali, uno dei pilastri è proprio questo, della fiducia. Ecco, non in senso teologico, bensì in quello di fiducia, come dice il Papa. Questa stessa fiducia rende possibile una relazione di libertà. Non c'è bisogno di controllare l'altro, di seguire minuziosamente i suoi passi per evitare che sfugga dalle nostre braccia. L'amore ha fiducia, lascia in libertà e rinuncia a controllare tutto, a possedere e a dominare. Questa libertà, che rende possibili spazi di autonomia, apertura al mondo e nuove esperienze, permette che la relazione si arricchisca e non diventi una endogamia senza orizzonte. In tal modo i coniugi, ritrovandosi, possono vivere la gioia di condividere quello che hanno ricevuto e imparato al di fuori del cerchio familiare. Nello stesso tempo rende possibili la sincerità e la trasparenza, perché quando uno sa che gli altri confidano in lui e ne apprezzano la bontà di fondo, allora si mostra com'è, senza occultamenti. Uno che sa che sospettano sempre di lui, che lo giudicano senza compassione, che non lo amano in modo incondizionato, preferirà mantenere i suoi segreti, nascondere le sue cadute e debolezze, fingersi per quello che non è. tutto spera e tutto sopporta. Ecco, in questa parte finale del testo il Papa richiama uno dei personaggi che rendono l'esortazione un po' particolare, proprio per queste citazioni di questi personaggi famosi. Lui dice verso metà: questo mi ricorda le parole di Martin Luther King, quando ribadiva la scelta dell'amore fraterno anche in mezzo alle peggiori persecuzioni e umiliazioni. La persona che ti odia di più ha qualcosa di buono dentro di sé. La persona forte è la persona che è capace di spezzare la catena dell'odio, la catena del male. Nella vita familiare c'è bisogno di coltivare questa forza dell'amore che permette di lottare contro il male che la minaccia. L'amore non si lascia dominare dal rancore, dal disprezzo verso le persone, dal desiderio di ferire o di far pagare qualcosa. Ecco, fino a questo numero, 119, è un po' il commento che il Papa ha fatto all'inno della carità di San Paolo. Poi c'è ovviamente tutta un'altra attualizzazione, a partire ovviamente da qui, per quanto riguarda quei tre temi finali: crescere nella carità coniugale, amore appassionato e poi la trasformazione dell'amore, di cui ho riportato qualcosina di questi ultimi due numeri, 163 e 164. Ovviamente sono temi da riprendere, perché in questa parte sono dette delle cose molto interessanti, e questo lo faremo la volta prossima. Allora, nell'ultima pagina, e chiudo, avete un po' una digressione, chiamiamola così, più di tipo filologico. Può servire, credo che tutto possa servire anche per elevare un pochino il tono anche della conoscenza che dobbiamo avere anche noi, anche per poterlo poi trasferire agli altri, dirlo agli altri. Ecco, c'è, non la leggo tutta, ma voglio sottolineare un aspetto che può essere utile verso il secondo capoverso, quando si parla della differenza che esiste teologicamente tra Paolo e Giovanni. In Giovanni l'essere e l'agire di Dio vengono definiti con particolare energia dal concetto di agape. Questa è una parola tipicamente giovannea e paolina. Mentre per Paolo il volgersi dell'uomo a Dio è definito principalmente dal concetto di pistis, fede, in Giovanni invece abbiamo agape. Il rapporto tra padre e figlio è agape, e i credenti vengono accolti all'interno di questa relazione di amore. In Giovanni, ancor più nettamente che in Paolo, l'amore vicendevole si fonda nell'amore di Dio. L'amore assurge a segno e prova della fede. L'amore per il fratello scaturisce dall'amore divino. Senza l'amore fraterno non si dà relazione con Dio. Questa è la sottolineatura soprattutto Giovanni. Bene, poi alla fine mi sono permesso così, non c'era molto spazio, ho dovuto, per entrare nella pagina 6, ho dovuto mettere un carattere 11. Pagine stupende su Eros e Agape sono state scritte da Benedetto, ecco la data, commentando il Cantico dei Cantici scrive: nel corso del libro si trovano due parole diverse per indicare l'amore. Da prima vi è la parola dodim, un plurale che esprime l'amore ancora insicuro, in una situazione di ricerca indeterminata. Questa parola viene poi sostituita dalla parola ahava, che nella traduzione greca dell'Antico Testamento è resa col termine simile col suono agape, che, come abbiamo visto, diventò l'espressione caratteristica per la concezione biblica dell'amore. Ecco, in opposizione all'amore indeterminato e ancora in ricerca, questo vocabolo esprime l'esperienza dell'amore che diventa ora veramente scoperta dell'altro, superando il carattere egoistico prima chiaramente dominante. Allora ecco, alla maniera tipica di Benedetto, la sintesi: adesso l'amore agape diventa cura dell'altro e per l'altro, non cerca più se stesso. L'immersione nell'ebbrezza della felicità cerca invece il bene dell'amato, diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca. Cerca il bene dell'amato. Questa è una delle migliori traduzioni di Agape. Cerca il bene dell'amato.